Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per essere qui di sabato mattina, è bello anche il setting direi. Allora, ci presentiamo, nel senso che io e Laura abbiamo già avuto modo di dialogare su carta, nel senso che io l'ho intervistata per una rivista in occasione dell'uscita di un suo piccolo libro di cui poi magari parleremo, e io sono un filosofo, nel senso che ho una formazione filosofica, ma insegno qui al Politecnico dal 2017 un corso che si chiama Sostenibilità e Responsabilità e che da quest'anno entra nel novero, nel cappello delle grandi sfide del Politecnico. Quindi sono stato affiancato in realtà a un collega, un ingegnere chimico. La sfida, oltre a quella di parlare di sostenibilità e responsabilità, è anche quella di far dialogare un ingegnere chimico con un filosofo. Effettivamente devo dire che è una bella sfida, ma che ci possiamo ritenere soddisfatti per come è andato quest'anno, il primo appunto in cui abbiamo proprio spartito il corso in due. Lui si è occupato di sostenibilità, almeno questi erano i piani iniziali, e io di responsabilità. Laura invece, appunto, dico due parole su di lei, è una scienziata, no? Quindi anche oggi vedremo come le due culture possono, se possono, dialogare, ed ha un dottorato in scienza e nanotecnologie dei materiali all'Università degli Bicocca di Milano, ed è anche una scrittrice, quindi ha scritto questo libro che si chiama Menti Parallele. Quindi, avendo scritto questo libro che si chiama Menti Parallele, era, direi, mi permetto di dire, inevitabile che ci incrociassimo a un certo punto, perché ciò di cui mi occupo io da un punto di vista invece filosofico è la mente. Lo dico al singolare perché la disciplina specialistica, il ramo della filosofia che si occupa, diciamo così, della mente, per esempio di dire che cos'è la mente, si chiama filosofia della mente al singolare. E questa è già un'osservazione abbastanza interessante, no? Perché filosofia della mente, non delle menti? E perché Laura invece ha usato il plurale? Il libro di Laura, che è uscito nel 2020 ed è stato subito tradotto in inglese perché va a sicuramente inserirsi in un dibattito internazionale che è molto vivo in questo periodo, è uscito appunto, dicevo, nel 2020 per una piccola e combattiva casa editrice italiana che si chiama FQ, ed è appunto poi immediatamente stato tradotto in inglese col titolo appunto Parallel Minds, perché, dicevo, il dibattito è di quelli che appassionano gli studiosi di tutto il mondo, nel senso che ci si scanna abbastanza, ci si è sempre scannati sul dire, definire che cos'è la mente, ma oggi lo si fa con l'aiuto degli scienziati, anzi spesso sono degli scienziati a farlo, senza chiedere più permesso, così, o come dire, una mano d'aiuto al filosofo. Quindi ci si chiede cos'è la mente animale, per esempio, ma ci si chiede anche che cos'è, o se ha senso, parlare di mente delle cose, dei materiali, per esempio. Come avete visto, il titolo di oggi è abbastanza, dell'incontro di oggi è abbastanza complesso, ma alla fine il succo è questo, cioè se ha senso parlare di una agency, come avete visto nel titolo. A me piace di più dire una mente, ma vedremo che non è proprio la stessa cosa, una agency dei materiali. Quindi Laura ci dirà se ha senso parlare di una agency dei materiali. Io proverò così rapidamente a dirvi, facendo anche riferimento a quello che ho fatto durante il corso, perché il corso dalla responsabilità siamo arrivati immediatamente al tema della agency, ed è abbastanza intuitivo capire perché. Vi dirò due parole su che cos'è la agency, appunto. Agency è un termine che il più delle volte, quando si trova in letteratura specialistica, non viene tradotto, o almeno a me è capitato di trovarlo in un libro che ho tradotto nel 2020 per Einaudi, che si chiamava Il libero arbitrio. Quindi la classica domanda si fa in questo libro, si fa l'autore di questo libro, si fa la classica domanda del siamo veramente liberi? Che cosa vuol dire essere liberi? Un dibattito che va avanti da che esiste la filosofia e l'essere umano. oggi il dibattito è molto sofisticato e ha a che fare con due possibilità alternative. Siamo liberi? Sì, c'è chi dice sì, siamo liberi, io sto adesso alzando la mano perché sto scegliendo di alzare la mano, quindi consapevolmente dico, o inconsapevolmente, ma comunque una scelta che io faccio, alzo la mano, e c'è chi invece dice che il fatto che io stia alzando la mano è un'illusione. Perché un'illusione? Perché in realtà si parla di determinismo fisico, quello che sta succedendo adesso è già tutto predeterminato a livello fisico, i fisici dicono dal Big Bang, cioè dal momento in cui la materia ha iniziato ad esistere, è tutto predeterminato. Quindi perché il libero arbitrio da questo punto di vista sarebbe una illusione? Perché io mi sto solo illudendo di essere libero di muovere la mano, ma in realtà è tutto un fatto di configurazione di materia quello che sta succedendo. Sembra assurdo, ma quelli che sostengono questa tesi, quella del determinismo fisico, come si chiama appunto nel dibattito, si rifanno spesso a una serie di esperimenti che vennero fatti da un neuroscienziato, un neurofisiologo che si chiama Libet, Benjamin Libet, che scoprì che, forse ne avete sentito parlare perché se ne è parlato molto quando i risultati sono stati pubblicati, che dei piccoli movimenti che lui chiedeva di fare ai partecipanti di questi esperimenti, per esempio muovere un dito, in realtà avvenivano a livello cosciente, cioè il soggetto era cosciente di muovere il dito solo dopo che tutto il meccanismo che fa muovere il dito dal mio cervello dice muovi il dito era già successo. Chiaramente si parla di millisecondi, ma quei millisecondi ci dicevano chiaramente, Libet si limitò a pubblicare questi esperimenti, poi sono stati i filosofi, gli psicologi a ragionarci su, si limitò a dirci che avveniva prima il movimento del dito e poco dopo il fatto che chi lo muoveva diceva sto muovendo il dito. Il risultato abbastanza sconcertante, effettivamente, se ci pensate, per cui l'idea sarebbe quella che esisterebbe quell'entità che Laplace aveva già nel Settecento ipotizzato, cioè quello che viene chiamato demone di Laplace, un'entità che ha già predeterminato tutto dal punto di vista fisico e quindi tutto ciò che invece avviene dal punto di vista della volontà, quindi del piano del libero arbitrio, è un'illusione. Ora, che c'entra tutto questo con la responsabilità? Beh, c'entra, perché in un corso in cui si parla di sostenibilità e responsabilità bisogna chiedersi quantomeno che cosa vuol dire essere responsabili. Se uno prende una definizione, io l'ho presa dal dizionario di filosofia di Abbagnano, la responsabilità è definita come possibilità di prevedere le conseguenze dei propri comportamenti e correggere gli stessi sulla base di tale previsione. Quindi è sostanzialmente, stando ad Abbagnano, comunque mi sembra un'ottima definizione, una previsione, una responsabilità, no? È una possibilità di prevedere qualcosa. Quindi siamo partiti da questa definizione e abbiamo visto che, soprattutto se si considera la sostenibilità e la responsabilità come una diade indissolubile per cui si può essere sostenibili solo se si è responsabili, e viceversa, chiaramente. Essere responsabili, ok, vuol dire qualcosa, ma dobbiamo chiederci nei confronti di chi dobbiamo essere responsabili. Nel momento in cui ci chiediamo nei confronti di chi dobbiamo essere responsabili o solidali, per usare un termine un po' più politico, arriva il problema del noi, del chi siamo noi, dell'agency, quindi di che cosa faccio nel momento in cui sono. È una questione molto filosofica, ma si parla di agency e non di soggettività, per esempio, di soggetto. Il motivo per cui si parla di agency sempre più spesso, piuttosto che di soggetto in mente o questa entità che come dire, presuppongono una netta divisione tra il me e il fuori di me, proprio per dire che l'agentività, come a volte si traduce questo termine, è ciò che succede nel momento in cui esisto all'esterno di me. Quindi facciamo una metafora prendendo questa cupola all'interno della quale noi siamo, facciamo finta che questa cupola e un cervello. Possiamo studiare chi siamo noi stando dentro, quindi facciamo finta che noi siamo le componenti di questa entità che chiamiamo cervello e la studiamo dal di dentro, oppure possiamo fare un'altra mossa, possiamo stare fuori oppure dobbiamo stare fuori, come per esempio gli psicologi sono costretti a fare, non possono entrarci, no? Non c'è nessuna porta che li faccia entrare all'interno e dobbiamo capire che cosa succede dentro da quello che vediamo fuori, semplicemente, no? Quindi dal comportamento, si parla di comportamentismo in psicologia proprio per questo motivo, perché i comportamentisti dicevano a inizio Novecento: se vogliamo che la psicologia sia una disciplina davvero scientifica, dobbiamo studiare solo ciò che si osserva e quindi nulla di ciò che c'è dentro, ma la relazione che c'è tra il fuori, la cupola, e l'esterno della cupola, la superficie visibile della cupola. Ecco, l'agentività, l'agency, è qualcosa di simile, cioè lo studio di quello che la cupola fa rispetto a ciò che sta fuori dalla cupola, senza chiedersi cosa c'è dentro la cupola, quindi senza farsi domande sul che cos'è la cupola, domanda tipicamente filosofica, laddove il filosofo della mente invece si fa delle domande sul che cos'è la cupola, quindi vuole entrare, vuole chiedersi qual è la natura intrinseca, come si dice nel dibattito, della cupola, cioè che cos'è la coscienza, quella domanda che da un filosofo della mente australiano molto famoso che si chiama David Chalmers è stata definita the hard one, la questione difficile, cioè sostanzialmente la filosofia se deve fare i conti con una questione che è veramente difficile, chiedersi che cos'è la coscienza. Perché è difficile? Perché siamo dentro. Allora ti lascio subito la parola a Laura, perché stavo dicendo all'inizio che se andate in libreria vedete tantissimi libri che parlano di, per citare il titolo di uno, Altrementi, no? È uscito per Adelphi un libro molto bello che si chiama Altrementi, proprio perché il punto è che a furia di chiedersi che cos'è la nostra di mente, a furia di non avere risposte, la solita frustrazione tipica di quella disciplina bellissima ma frustrante che è la filosofia, ci si chiede che cosa sono le altre menti, perché magari se vediamo come funzionano le altre menti possiamo capire qualcosa in più di come funziona la nostra, o comunque, visto che abbiamo tantissime informazioni sul comportamento in più rispetto a un po' di tempo fa, sul comportamento di altri animali ma anche delle cose, e le possiamo controllare, vediamo se si può fare un parallelo. Quindi io ti lascerei la parola qui su questa questione del parallelo tra studio della mente e studio delle cose, quindi come il tuo lavoro di ricerca si inserisce su questo tema.
Beh, intanto grazie a tutti di essere qui e grazie Vincenzo, insomma, per il tuo intervento, che è sicuramente è stato molto utile per introdurre alcuni dei concetti di cui, insomma, stiamo parlando e parleremo oggi. Io sono particolarmente contenta di fare questo dialogo con Vincenzo, perché insomma nel mio percorso ho sempre trovato molto feconda l'intersezione della scienza con la filosofia, insomma, e le humanities in generale, le arti, eccetera, quindi avere l'opportunità di fare questo tipo di scambio, di confronti, per me è particolarmente utile, particolarmente interessante. E sono anche contenta di trovarmi nel contesto di Biennale Tecnologia, nel contesto del Politecnico. E dico questo perché penso che succeda molto spesso che mentre, diciamo, il discorso che circonda la filosofia della scienza, no, per esempio, tende molto a concentrarsi sulle scienze più dure e quindi intese come scienze, diciamo, non applicate, quindi la fisica teorica, diciamo, le scienze che vengono spesso considerate, no, le discipline scientifiche considerate più alte, c'è una certa trascuratezza, no, molto spesso nella riflessione filosofica che circonda invece le scienze applicate, tra cui appunto le ingegnerie e anche il mio ambito di ricerca. Io di formazione sono un chimico, ma insomma insomma, per il mio dottorato di ricerca mi sono orientata in un ambito che era estremamente vicino all'ingegneria, in realtà, diciamo, era un po' al confine tra la chimica e l'ingegneria dei materiali. E diciamo, secondo me, questo aspetto, diciamo così, applicato, diciamo, sperimentale, in inglese, no, si dice hands-on alla ricerca, mi ha particolarmente ispirata in relazione anche con queste domande filosofiche di cui parlava Vincenzo. E questo proprio perché, diciamo, nel mio lavoro come scienziata durante il mio dottorato, mi sono trovata, diciamo, spesso a incontrare effettivamente in laboratorio dei materiali, che erano i materiali su cui io facevo le mie ricerche, insomma, su cui lavoravo, e mi sono resa conto, no, piano piano, proprio incontrandoli in maniera diretta in laboratorio, che questi materiali non erano propriamente degli oggetti passivi che io potevo manipolare come volevo. Questi materiali avevano una loro autonomia, diciamo, no? Che a volte, tra l'altro, come sa bene chi lavora con i materiali e con la scienza, è anche un'autonomia un po' frustrante, nel senso che tu cerchi di fare qualcosa e il materiale con cui stai lavorando decide che vuole fare qualcos'altro. E quindi, diciamo, anche un po' a partire forse da questa esperienza, diciamo, comune per ogni scienziato, mi sono resa conto, insomma, cioè mi sono chiesta se quella che io percepivo come appunto questa agency, questa autonomia dei miei oggetti di studio rispetto anche a me che li manipolavo, non fosse qualcosa su cui si poteva anche magari costruire una riflessione, no, più ampia. Ed è, diciamo, un po' così che mi sono avvicinata, in maniera ovviamente sempre, come dire, dilettantistica, alla filosofia della mente. E questo, diciamo, anche perché mi sono resa conto, come giustamente diceva Vincenzo, che in questo periodo in particolare c'è molto fermento intorno alla possibilità, diciamo, di ampliare la nostra idea di mente e di estenderla anche a, diciamo, soggetti non umani. Appunto Vincenzo citava Altrimenti, che è un bellissimo libro di Peter Godfrey Smith, che riflette sulla mente dei polpi e dei cefalopodi, insomma, in generale è un bellissimo libro, e si racconta come i cefalopodi hanno una tipologia di intelligenza che è molto diversa dalla nostra, mentre noi abbiamo un'intelligenza, per così dire, centralizzata, cioè che parte dal cervello, diciamo, almeno noi la percepiamo così, poi anche questo, insomma, potrebbe essere, ed è sicuramente, no, oggetto di dibattito. Noi siamo abituati a pensare, abbiamo questo modello di intelligenza umana come il cervello che controlla il corpo, i cefalopodi ci fanno riflettere sulla possibilità che magari non sia così, insomma, che anche proprio perché hanno un sistema nervoso così distribuito, così diffuso, no? Abbiamo poi comunque degli studi sull'intelligenza delle piante, ovviamente, che sicuramente conoscete, del professor Stefano Mancuso. Quindi, diciamo, è un momento in cui si sta molto riflettendo sulla possibilità di passare da una mente a tante menti. E in questo dibattito, diciamo, la scienza ha un ruolo interessante, no? Perché piuttosto che fare una riflessione strettamente, diciamo, teorica e filosofica, la scienza ci dà la possibilità di supportare magari queste idee con delle osservazioni, con degli incontri, con degli aspetti più sperimentali di questo lavoro. E in questo contesto, diciamo, effettivamente mi sono accorta che, e almeno io, diciamo, ho cercato di portare questo dibattito nel mio ambito di ricerca e di estenderlo all'ambito della scienza dei materiali e all'ambito anche delle nanotecnologie, che è l'ambito su cui mi sono, diciamo, specializzata e di cui magari poi dopo vi dirò qualcosina in più e, diciamo, vi spiegherò, cercherò magari di spiegarvi come le nanotecnologie si collegano a questo problema dell'agency dei materiali e dell'agency delle tecnologie, insomma, in generale. Però ecco, in generale, diciamo, il mio modo di approcciare il problema non è stato tanto quello di chiedermi che cos'è una mente, no? Questo è un problema filosofico duro, appunto, un hard problem a tutti gli effetti. Da parte mia, diciamo, quello che mi interessava di più era capire che cosa fa una mente, che cosa può fare una mente diversa dalla nostra e come si manifesta eventualmente questa intelligenza. E in questo senso, diciamo, come diceva anche Vincenzo, l'approccio che ho adottato è stato quello di cercare un attimo di distanziarmi da quello che io ho sempre percepito come una sorta di di riduzionismo, no? Magari su questa parola poi possiamo dire anche qualcosina in più, c'è l'idea sostanzialmente che per comprendere qualcosa, questo qualcosa va ridotto nelle sue minime parti, no? E va guardato, diciamo, sempre più da vicino, e diviso e dissezionato in tante piccole, in tanti piccoli pezzettini, fino a che noi non andiamo a capire, no? In questo caso, dove sta la mente, cioè l'andiamo a vedere, diciamo, se avessimo un microscopio potentissimo potremmo andare a vedere la mente che sta lì dentro alle particelle, dentro agli atomi, dentro agli elettroni. È una possibilità, no, di approcciare il problema. Da parte mia, credo, e anche questo in relazione al mio ambito di studi, mi sono sempre più interessata a una domanda diversa, cioè anziché andare a vedere dov'è la mente, cercare di capire l'intelligenza di questi oggetti non umani, diciamo, con cui io mi sono confrontata, in relazione con cosa? In relazione con noi esseri umani, in relazione con l'ambiente, in relazione con il mondo. La prospettiva, diciamo, che mi sembra, insomma, di cui magari poi, insomma, possiamo parlare ancora un po' con Vincenzo, che mi sembra più interessante per approcciare il problema della mente nel contesto della scienza e della tecnologia, è cercare di adottare comunque questa prospettiva più relazionale, cioè cercare di capire l'intelligenza come una proprietà emergente di alcune strutture. Ecco, su questo concetto di proprietà emergente, diciamo, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, insomma, ci rendiamo conto, però magari posso anche farvi vedere qualcosina, così magari riusciamo a visualizzarlo, comunque a farci un pochino un'idea. Io, diciamo, vabbè, questa presentazione non sarà lineare, quindi, però, diciamo, un po', diciamo, il mio punto di partenza è stato quello di chiedermi qual è la percezione delle nanotecnologie nel grande pubblico, no, in generale. Queste immagini io le ho trovate cercando su Google la parola nanotecnologie e mi sono usciti questi microscopici robottini, e quindi, diciamo, ed era anche questa l'immagine che io avevo delle nanotecnologie quando ho cominciato a studiare questo ambito di ricerca. Mi sono accorta, poi effettivamente, lavorando nelle nanotecnologie, che le nanotecnologie non hanno veramente niente a che fare con questa immagine. E in realtà il motivo per cui le nanotecnologie non hanno veramente niente a che fare con questa immagine si ricollega un po' al problema della mente, al problema della agency dei corpi tecnologici. Cerco un po' di spiegarvi perché. In realtà le nanotecnologie sono molto antiche. Uno può pensare che le nanotecnologie siano un ambito di ricerca molto recente, molto nuovo, ma in realtà ci sono esempi di nanotecnologie che risalgono addirittura al 400 a.C. Qui vedete un esempio di questo materiale, che è un vetro dicroico, si chiama. Questo vetro cambia colore a seconda di come viene illuminato. Quindi, diciamo, è un materiale molto avanzato ed ottiene queste sue caratteristiche dalla presenza di alcune nanoparticelle di oro che sono disperse all'interno di questo materiale. E lo stesso principio vale, per esempio, per delle vetrate che trovate nelle chiese antiche, che erano già realizzate nel Medioevo, acquisivano i loro colori attraverso l'utilizzo di alcune nanoparticelle d'oro e d'argento che sostanzialmente permettevano al vetro di acquisire il loro particolare colore. E una domanda che io mi sono posta è com'è possibile che già in tempi così antichi fosse possibile ottenere un controllo così preciso della materia su una scala minuscola, la scala nanometrica, senza effettivamente nessuna conoscenza degli atomi, delle molecole, nessuna conoscenza scientifica come noi ce l'abbiamo oggi. E la risposta a questa domanda è un concetto che a me sta molto a cuore, che è il concetto di auto-organizzazione. Cioè, sostanzialmente, se messe in alcune condizioni, la materia e i materiali sono in grado di organizzarsi spontaneamente a formare delle strutture complesse. E queste strutture complesse sono a tutti gli effetti, dal mio punto di vista, almeno credo che si possa provare a sostenere che queste strutture complesse sono a loro modo una forma di mente, nel senso che la materia in qualche modo è in grado di organizzarsi a formare delle strutture delle strutture che in qualche modo, diciamo, manifestano una forma di autonomia, una forma di agency. Ci sono qua degli esempi: c'è il virus, che è un esempio, diciamo, di struttura che si auto-organizza a livello molecolare, i cristalli, per esempio i fiocchi di neve, ma anche su scala più grande gli stormi degli uccelli. Quello che accomuna tutti questi sistemi che si auto-organizzano è il fatto che nessuna delle singole parti di questi sistemi è di per sé cosciente, o nessuna di queste, delle parti di questi sistemi ha una mente vera e propria. Questi sistemi però manifestano una proprietà che forse possiamo chiamare mente o intelligenza come risultato delle interazioni tra le singole parti. Ecco, forse su questo lascio di nuovo la parola a Vincenzo, che sicuramente ha qualcosa da dire sull'emergentismo nella filosofia della mente.
Sì. Senza entrare troppo nei dettagli del dibattito, che ovviamente è molto sofisticato. Ovviamente questa è una possibilità come dicevo prima, ha a che fare con mi pare di capire che tu adotti il punto di vista al di fuori del contenitore all'interno del quale siamo adesso, quindi diciamo così, tra virgolette, ti accontenti di vedere l'effetto che fa, no? Quindi che tipo di effetto ha un'entità sulle altre, mentre diciamo forse proprio per il lavoro che hai fatto negli anni e per il fatto di assemblare, mi viene in mente la canzone di De André, un chimico, di sposare gli elementi e farli reagire e vedere appunto che effetto fa, che cosa fanno, sei interessato appunto al comportamento, quindi ti si può definire a tutti gli effetti una comportamentista, se dovessimo dire, se dovessimo usare le categorie della psicologia. Il punto è che il comportamentismo è stato a un certo punto del tutto sconfessato in psicologia dalla scuola, che è arrivata con un esercito, è proprio il caso di dire, dopo il comportamentismo, che è il cognitivismo. Il cognitivismo è quella scuola di pensiero per cui il massimo esponente del cognitivismo è Noam Chomsky, questo linguista ancora attivo, nonostante abbia 100 anni, 102 anni mi pare, che ha proprio, si dice spesso che il cognitivismo inizia con la recensione in cui Chomsky distrugge un libro di Skinner, che è uno dei massimi esponenti del comportamentismo invece, che si chiamava Verbal Behavior, ed era un libro in cui Skinner sosteneva sostanzialmente che si può capire la struttura della lingua che noi parliamo osservando quello che noi facciamo, quindi vedendo semplicemente il comportamento linguistico delle persone. Chomsky cosa fa? Recensisce questo libro e, per capirci, Skinner è quello delle Skinner Box, no? Quello delle scatole all'interno delle quali lui metteva, se cercate su YouTube potete vedere anche degli esperimenti con queste Skinner Box, ed è quello a cui i Simpson hanno dedicato il personaggio del preside della scuola di Bart, no? Skinner, è un omaggio a questo psicologo che ha avuto un'influenza enorme non solo sulla psicologia del Novecento, ma anche sulla teoria dell'educazione del Novecento, insieme a Dewey. Quindi Chomsky dice: è arrivato il momento di aprire queste scatole. Se per Skinner ciò che noi vediamo e dobbiamo vedere, se vogliamo essere degli psicologi scientificamente validati, è l'esterno della scatola, Chomsky dice: è arrivato il momento di aprire le scatole e di vedere che cosa succede dentro alle scatole. Ovviamente non a livello di che materiale c'è all'interno delle scatole, quello arriverà dopo, no? Le neuroscienze cognitive arrivano dopo, ma negli anni 50 Chomsky non sa e non vuole sapere che cosa c'è a livello di materiale nelle scatole, cioè non gliene frega nulla del cervello, gliene frega si parla infatti di funzionalismo, quando si parla di cognitivismo, della funzione, di che cosa fanno le cose che stanno dentro alle scatole. può essere carne, può essere acqua, può essere il materiale che vogliamo, appunto del materiale a noi non ce ne frega niente, dice Chomsky, ci interessa di fare un procedimento formale, astratto, chiaramente il modello qual è? Quello della macchina di Turing, no? E se vogliamo andare ancora più dietro è Hobbes che dice pensare non è altro che Leviatano, pensare non è altro che addizionare, sommare e sottrarre, questo significa pensare. Quindi si passa a una concezione di pensiero algoritmico, no? Algoritmica. Che cos'è il pensiero? È fare algoritmi. Che cos'è pensare? È quindi la famosa metafora della mente come un computer sostenuta appunto dai cognitivisti che sono anche degli informatici, cioè il cognitivismo è una grande impresa intellettuale che vede partecipare filosofi, linguisti, psicologi, ma anche informatici, proprio nella speranza di astrarre il più possibile il problema al fine di comprenderlo meglio. Quindi non stiamo a vedere qual è il materiale di cui è fatta la coscienza, visto che stiamo parlando di questo, ma anche il pensiero, l'intelligenza, la memoria, l'attenzione, tutte le cose di cui si occupa la psicologia. Vediamo i processi, no? Formalizziamo, trattiamoli come fossero degli algoritmi. E ieri ne parlavamo con Laura, ieri su ANSA nella sezione tecnologia di ANSA è uscita una notizia che riporta la pubblicazione di alcuni scienziati che hanno scoperto, in realtà è una cosa che già si sapeva, hanno validato empiricamente il fatto che il nostro occhio quando prende immagini, quando guardiamo di sguincio, no? Cioè io sto guardando così a sinistra, si sta comportando rispetto alle informazioni che mi sono arrivate in qualche frazione di secondo da sinistra, esattamente come una serie di macchine fotografiche che immagazzinano delle immagini e le processano. Questa cosa l'aveva già detta nel 1982 uno psicologo cognitivista che si chiamava David Marr in un libro che si chiama Vision, che viene ritenuto dai cognitivisti una delle massime conquiste del cognitivismo, perché in questo libro del 1982 Marr fa vedere che cosa succede quando noi vediamo a livello algoritmico, cioè parla proprio di degli stadi, degli sketch li chiama lui, cioè degli stadi di visione, per cui ci spiega cosa avviene dal momento in cui l'informazione visiva arriva al nostro occhio, poi viene trasmessa, arriva alla retina, poi viene trasmessa alla corteccia visiva, insomma cosa succede in questo lasso di tempo, per capirci, a livello di processi algoritmici. Grande scandalo per la storia della psicologia, perché parlava Laura giustamente di riduzionismo, questo è un tipico approccio riduzionistico, nel senso che riduce la vista a una serie di algoritmi che possono tranquillamente essere riprodotti su una macchina, no? Quindi qui viene poi tutta la questione dell'intelligenza artificiale, che nasce appunto dalla domanda che si fa a Turing quando si chiede che può una macchina pensare? E se uno va a leggersi l'articolo di Turing, il famoso articolo quello sul gioco dell'imitazione, di Imitation Game, non è chiaro se Turing sta dicendo sì, la macchina può pensare, in un certo senso sì, la macchina può pensare, ma appunto se concepiamo il pensiero come un processo algoritmico molto astratto, replicabile su altri supporti, fatti di materiali diversi, quindi il punto mi sembra di capire è il materiale di cui sono fatte le cose, no? Quindi tu qui stavi parlando della configurazione, la domanda che ti faccio è, ma il materiale però? Che ruolo gioca?
Questa è una bellissima domanda. Allora, diciamo, vabbè, intanto così, giusto perché non voglio darla vinta ai cognitivisti. cioè, per esempio, no, questo esperimento della vista di cui parlavamo ieri è effettivamente insomma interessante, magari difficile da digerire per alcune persone che non hanno o insomma, per chi non aderisce necessariamente a questa idea, insomma, della mente come qualcosa di rappresentativo e di automatizzabile, no? Una cosa che mi sono chiesta e a cui pensavo, no, per esempio, giusto per parlare sempre di polpi, che vanno sempre per la maggiore, no? Il polpo, no? La pelle del polpo ha questa capacità di cambiare colore in risposta all'ambiente, cioè un animale mimetico è capace di cambiare il colore del proprio corpo e della propria pelle quando si trova, cioè per mimetizzarsi, no? Quindi ovviamente si trova sulla sabbia, diventa più chiaro, si trova su uno scoglio, diventa più scuro. La sua pelle cambia colore continuamente. E una delle domande più interessanti, no? Almeno che io trovo più interessanti, è: ma come fa la pelle del polpo a sapere che colore deve acquisire in un preciso momento? Non sono gli occhi del polpo che fotografano l'ambiente circostante che dicono alla pelle: ah, adesso devi diventare bianca. Ogni singola piccola cellula del corpo del polpo, della pelle del polpo, è un sensore, diciamo, delocalizzato che riesce a acquisire questa informazione dall'ambiente in modo che è diverso da quello di una macchina fotografica. Questo non significa che poi non possa essere, diciamo, ricostruito come una macchina, ecco. Diciamo, questa idea della mente, no, come qualcosa di misterioso che quindi non può essere mai ricostruito artificialmente, è un tema che mi interessa molto, in realtà, che poi alla fine è il tema dell'intelligenza artificiale, no? Che intelligenza artificiale, secondo me, quando noi diciamo la parola intelligenza artificiale, appunto, pensiamo sempre al computer, pensiamo sempre agli algoritmi. Ci sono tante forme di intelligenze artificiali che possiamo immaginare. Alcune di queste intelligenze sono appunto intelligenze incarnate, sono delle forme di intelligenza artificiale che sono molto legate a dei materiali più che a degli algoritmi, no? E quindi qui un po' vengo alla risposta alla tua domanda. La cosa interessante del modo in cui la scienza, le scienze applicate, anche l'ingegneria possono affrontare, no, il problema della mente è il fatto che le scienze hanno una componente operativa, le tecnologie hanno una componente operativa che ci permette di, al di là di farci delle domande, diciamo, su che cos'è una mente, come funziona, quali sono i suoi meccanismi interni, le possiamo provare a ricostruire queste menti, possiamo crearle in qualche modo in laboratorio e poi vedere come funzionano dopo averle costruite, no? E quindi questo aspetto di costruzione della mente, cioè, ha uno spessore teorico, ci può permettere di capire, no, veramente come funzionano. Quindi, diciamo, io credo che almeno il dibattito poi sull'intelligenza artificiale trarrebbe beneficio, diciamo, da un avvicinamento alla dimensione più materiale della questione, a una dimensione più materiale del problema. Io ho un esempio da farvi vedere, vari esempi, però ve ne faccio vedere uno che possiamo considerare, diciamo, un esempio di intelligenza delocalizzata che ha molto attirato l'attenzione anche dell'intelligenza artificiale, della computer science, è l'esempio di un organismo che è un protista, si chiama Physarum polycephalum, e sostanzialmente questo organismo, si sono accorti gli scienziati, pur non avendo un cervello, pur essendo completamente, potremmo considerarlo un organismo primitivo, in realtà questo organismo è capace di risolvere dei problemi estremamente complessi, dei problemi di ottimizzazione. Qui potete vedere questo organismo all'opera mentre sta trovando il percorso più breve che unisce tutti questi puntini bianchi. Questi puntini bianchi sono dei fiocchi d'avena che sono stati disposti intorno a questo organismo, e lui sostanzialmente, visto che vuole mangiare i fiocchi d'avena nel modo più efficiente possibile, riesce a calcolare il percorso più breve che connette tutti questi punti. In realtà questi punti sono stati collocati in corrispondenza delle stazioni della metropolitana di Tokyo. Questa è come se fosse una mappa della città di Tokyo in miniatura. E alcuni scienziati hanno osservato nel 2010, è un esperimento molto famoso, che questo organismo era in grado di ricostruire perfettamente la mappa della metropolitana di Tokyo. È un problema computazionale estremamente complesso. A livello, diciamo, tecnologico, chiedere, diciamo, a un computer di fare un calcolo di ottimizzazione di questo tipo vuol dire chiedergli un lavoro estremamente dispendioso. E un organismo che non ha un cervello è in grado di risolvere questo problema con estrema naturalezza e estrema facilità. Perché e come è possibile, insomma? E questa è una domanda estremamente interessante, sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista tecnologico-ingegneristico, ecco, secondo me. Il fatto è che questo organismo, un po' tra l'altro, come dicevo, della pelle del polpo, eccetera, non ha un singolo centro di controllo che può essere appunto un cervello che processa delle informazioni in maniera sequenziale. È una sorta di sistema biologico di calcolo parallelo immenso, cioè la superficie di questo organismo è ricoperta di sensori che sono in grado di percepire il loro ambiente e di, diciamo, ognuno di questi minuscoli, diciamo, sensori, biosensori naturali, sono in grado effettivamente di effettuare una semplice operazione, però se ne mettiamo insieme tanti, questa semplice operazione diventa complessa, no? Quindi qui c'è questo concetto di emergentismo, no? La possibilità che una proprietà complessa emerga da un insieme di piccole cose semplici, ecco. E questo principio della possibilità che qualcosa di complesso emerga dall'insieme di tante piccole cose semplici si ritrova, diciamo, su varie scale, sia nella scienza, nella tecnologia, sia per esempio anche nella società, si ritrova, diciamo, è un principio, diciamo, che potrebbe essere considerato un po' un principio universale della complessità, che poi appunto definire la parola complessità è difficile, ci sono molte definizioni di cosa possa essere la complessità a tutti gli effetti, però forse, o almeno io credo nella mia poi prospettiva, che ovviamente è molto operativa, molto scientifica, che la parola complessità in qualche modo ci possa anche aiutare a trovare una nuova definizione di cosa può essere una mente, proprio perché la complessità è la possibilità di avere tanti elementi in interazione tra di loro, da cui poi possono emergere, diciamo, delle nuove proprietà, delle proprietà complesse.
No, appunto, a me veniva il dubbio, cioè, volevo chiederti proprio una curiosità, visto che tu hai passato tanti anni a sondare, appunto, no, i segreti più intimi della materia, no? Cioè, prima parlavi giustamente di riduzionismo, che è uno dei dogmi effettivamente dello scientismo, possiamo dire, non della scienza, ma dello scientismo. Cioè, se uno è uno scientista, tipicamente uno che pensa che, come dicevi prima all'inizio, la missione sta nel, è proprio il caso di dire, spaccare il capello in quattro per arrivare alle particelle elementari, diremmo oggi, no? Ora, effettivamente, da un lato questo è avvenuto perché le scoperte rispetto alle particelle elementari sono state una conquista del Novecento, di quelle epocali. Dall'altro però possiamo dire che è un dogma, no? Da cui è difficile liberarsi, no? Quindi questa prospettiva, l'emergentismo è una posizione sicuramente minoritaria in epistemologia e in filosofia della scienza. Vedo che la sposi con entusiasmo, sono molto contento di questo, perché sicuramente il cognitivismo ha fatto il suo tempo e viene superato a destra e a sinistra, ma volevo capire dal tuo approccio invece di scienziata, intanto se hai visto che questo dogma è operativo nei laboratori. C'è un bellissimo libro di Bruno Latour che si chiama La scienza in azione, purtroppo questo sociologo che ci ha lasciato qualche settimana fa è stato uno dei sociologi della scienza che per primo ha parlato di agency rispetto alle cose inanimate. È il teorico della cosiddetta actor network theory, laddove appunto anche le cose, per esempio gli oggetti che uno scienziato utilizza all'interno del suo laboratorio, hanno una agency. Da lì tutto il suo discorso è passato dall'etnologia degli esordi alla politica degli ultimissimi libri, quindi che tipo di agentività, quindi che tipo di effetto fanno le cose sulle altre. Per esempio l'osservazione di uno scienziato non è mai neutrale, ma è sempre mediata dagli strumenti che utilizza, esempio. Quindi siccome tu, mi sembra di capire, vada in questa direzione, volevo semplicemente farti questa domanda, cioè se hai constatato che il dogma del riduzionismo è operativo all'interno dei laboratori, e se sì, come ce ne liberiamo?
Allora, beh, diciamo, secondo me, credo, insomma, nella mia esperienza, il riduzionismo è più qualcosa che emerge all'esterno del mondo scientifico che non qualcosa che effettivamente agisce al suo interno, nel senso, cerco di spiegarmi meglio. Poi la scienza, dire scienza vuol dire dire tutto e non dire niente, nel senso che molto spesso appunto, cioè, si ha un'idea.
No, no, infatti proprio rispetto al, sì, alle nanotecnologie mi chiedevo, quindi certo, proprio visto che parliamo di nanotecnologie, uno si aspetterebbe che stiamo parlando di cose molto piccole, no? Cioè, quindi che siamo arrivati a un livello di osservazione di cose molto piccole. Come ci siamo arrivati? Perché tipicamente la scienza è andata verso la riduzione piuttosto che verso l'olismo, no?
Certo, in realtà io credo che tra tutti gli ambiti della scienza, la scienza dei materiali, la chimica, diciamo che è un po' forse la madre della scienza dei materiali, e poi la scienza dei materiali sono tradizionalmente, cioè, tra le scienze meno riduzioniste che esistono. Perché dico questo? Dico questo perché a livello, diciamo, di come è strutturato il sapere, anche lo studio, no, di queste scienze, per definizione si ha a che fare con oggetti complessi. Perché dico complessi? Perché per quanto le nanotecnologie, per esempio, lavorino su una scala molto piccola, in realtà quando si ha a che fare con un sistema, un materiale, un nanomateriale, no, molto spesso, proprio perché le nanotecnologie gestiscono degli oggetti così piccoli, si ha a che fare con tantissimi di questi oggetti così piccoli. Nel senso che molto spesso un materiale nanotecnologico non è una singola particella di dimensioni nanometriche, è un oggetto o un materiale dentro a cui ci sono tantissime particelle di dimensioni nanometriche, no? Vi posso far vedere qualche esempio. Questi sono dei soft robot, o in realtà robot liquidi, volendo, possiamo addirittura definirli, vanno addirittura al di là del soft, sono completamente amorfi e sono realizzati con l'aiuto delle nanotecnologie, no? Con l'utilizzo di nanomateriali. E diciamo, questi oggetti di per sé non sono nanometrici, sono, diciamo, di dimensioni quotidiane, di qualche centimetro, ecco, però il loro corpo è costituito da una molteplicità di oggetti piccolissimi, no? E quello che permette a questi oggetti di acquisire questa autonomia, questa agency, quelli che vedete qui sono dei robot liquidi che sostanzialmente, ve li faccio ripartire, che sostanzialmente sono costruiti con nanoparticelle magnetiche e quindi sono in grado di muoversi, adattarsi, manipolare oggetti utilizzando, insomma, sfruttando i campi magnetici. E questi oggetti, diciamo, acquisiscono questa intelligenza, questa capacità di comportarsi, diciamo, in maniera quasi intelligente, così, proprio non dal fatto, cioè, non sono, questa intelligenza, diciamo, non dipende da una singola particella, ma dalla relazione tra tutte queste nanoparticelle che costituiscono, diciamo, i loro corpi. Un altro esempio è la stampa in 4D. La stampa in 4D sostanzialmente permette di stampare in 3D degli oggetti che poi sono in grado di cambiare e adattarsi nel tempo, in risposta a determinati stimoli. In questo caso, questo materiale stampato in 4D è in grado di cambiare la propria forma in risposta alla presenza di umidità. E diciamo qui, anche qui, diciamo, no, vediamo in azione un nanomateriale. Quello che permette a questo oggetto di essere, tra virgolette, intelligente è il fatto che il suo corpo è costituito da una molteplicità di piccolissime fibre di cellulosa che sono disposte all'interno di un materiale polimerico, e queste fibre di cellulosa sono in grado, diciamo, di adattarsi, di rispondere all'ambiente in cui si trovano, però in maniera sempre, diciamo, come dire, in maniera organizzata, in maniera, come se fosse, diciamo, uno sciame di api o uno stormo di uccelli. Non è importante quello che fa il singolo oggetto, la singola particella, quello che conferisce l'intelligenza, insomma, è questo comportamento di gruppo, questa hive mind dei materiali, insomma.
Non so se ci sono domande, perché magari se ci sono domande possiamo ovviamente allargare il, appunto, il dibattito ad altre menti. Ho notato che più volte hai virgolettato intelligenza, no? Il punto è proprio questo, nel senso mi chiedo se si proceda per analogia, cioè facciamo come spesso si fa nelle scienze, facciamo come se le cose si comportassero alla stregua di esseri intelligenti, oppure se secondo te questo è il problema, il famoso problema dell'intelligenza artificiale forte versus intelligenza artificiale debole. Chi sostiene che l'intelligenza artificiale, i sostenitori dell'intelligenza artificiale forte sono quelli che dicono che non stiamo ragionando per analogia, che l'intelligenza artificiale è un'intelligenza a tutti gli effetti e che quindi gli scenari come quelli di Matrix in cui le macchine prenderanno il controllo del mondo non sono inverosimili. Chi invece sostiene l'intelligenza artificiale debole sta dicendo che stiamo ragionando per analogia. Uno dei filosofi che Laura cita nel suo libro, che ha argomentato in maniera più solida a favore dell'intelligenza artificiale debole, John Searle, che con il famoso esperimento della stanza cinese, è un esperimento che rifà in sostanza quello della Imitation Game di Turing, dice che un sistema, a proposito di stanze, appunto, stanza più persona all'interno che sembra saper parlare il cinese tramite delle istruzioni che riceve dall'esterno, in realtà non sa davvero parlare il cinese, ma è come se sapesse parlare il cinese. Quindi coloro che dicono che non si arriverà mai a un'identità tra intelligenze sostengono che stiamo ragionando per analogia. Volevo capire come la vedi su questo, soprattutto perché se uno sostenesse che stiamo ragionando per analogia, ricadremmo inevitabilmente in una posizione molto antropocentrica, no? Cioè siamo noi esseri umani che per analogia diciamo che i polpi si comportano come se fossero intelligenti come noi. Noi ricadremmo nel solito tranello della nostra intelligenza versus serie B, quella degli altri.
Certo. Ci sono secondo me molte risposte possibili a questa domanda. Un modo che secondo me, diciamo, ci permette magari anche di fare un passo indietro, no, rispetto a questi problemi estremamente tecnici, sia a livello scientifico sia a livello filosofico, è chiederci anche qual è il significato politico di decidere che un oggetto è un soggetto. Ecco, questa è forse una domanda su cui io mi sto interrogando di più dopo essermi lasciata alle spalle, diciamo, il percorso di menti parallele, che è che cosa vuol dire anche a livello politico, a livello sociale, a livello culturale, riconoscere una soggettività a corpi che noi abbiamo sempre trattato come oggetti. E questo è un problema che, diciamo, si applica tanto ai polpi quanto ai robot soft, quanto insomma in realtà a tutti noi, no? E quindi, diciamo, senza poi scadere in delle banalità, credo comunque che anche a livello filosofico sia interessante provare a chiedersi, al di là del fatto che questo corpo manifesti in qualche misura una forma di intelligenza misurabile attraverso un test psicologico messo a punto in laboratorio, in che relazione sta questo corpo con gli esseri umani, con la società in cui gli esseri umani sono inseriti, con la dimensione politica in cui viviamo, e in questo senso anche credo, no, le tecnologie hanno una forma di agency, nel senso che comunque che siano tecnologie completamente passive come un martello a tecnologie avanzate, intelligenti come un chatbot con l'intelligenza artificiale che dichiara di essere autocosciente, tutti questi corpi tecnologici, oggetti tecnologici interagiscono con noi in maniera estremamente complessa e partecipano alla costruzione, no, della società umana, della nostra cultura, e quindi in questo senso sono intelligenti, in questo senso hanno un agency, ecco, credo.
Certo.
Questo è da questo caso qua, molta applicazione molto sociale. Il fatto che l'insieme reagisce, per esempio, dicevamo, all'umidità e quindi è in grado di cambiare forma rispetto al contesto.
In questo caso specifico che è proiettato adesso, le singole parti non reagiscono. È veramente un effetto, diciamo, concertato e coordinato che permette di ottenere questo risultato. Sono delle fibre di cellulosa che, insomma, di per sé non rispondono all'umidità cambiando forma, ma inserite all'interno di questo polimero e, diciamo, strutturate in un determinato modo, producono poi questo effetto. In altri casi, per esempio nel caso dei robot magnetici, ovviamente le singole particelle che li formano, che li costituiscono, sono magnetiche. Aspettate che le faccio ripartire. Sono magnetiche, quindi effettivamente hanno una proprietà di magnetismo, però la cosa interessante è che quando vengono messe insieme in maniera, diciamo, collettiva e quando poi vengono dispersi in modo particolare all'interno di altri materiali, sono in grado, diciamo, di conferire delle proprietà che prima non c'erano, nel senso che alla fine un pezzo di ferro, diciamo, è magnetico, ovviamente, e quindi potremmo dire, vabbè, prendiamo un pezzo di ferro e facciamo il robot con un pezzo di ferro, però quel pezzo di ferro poi non sarebbe flessibile, non sarebbe in grado di adattarsi e cambiare forma. Ovviamente tutte queste tecnologie poi possono trovare, appunto, come diceva lei, delle applicazioni interessanti, per esempio in ambito biomedico, che è, diciamo, l'ambito poi che è più di interesse per la robotica soft, proprio per la capacità di questi oggetti di anche potenzialmente entrare nel nostro corpo in maniera meno invasiva, no, delle tecniche tradizionali. Quindi in un certo senso credo, insomma, poi dal mio punto di vista si tratta sempre un po' di una forma di emergentismo, diciamo, di proprietà e di auto-organizzazione, ecco, di questi oggetti.
Evidenziato lì a destra,
sì.
Sembra quasi, cioè richiama quasi la capacità, cioè, di intervenire su un tessuto che si era fratturato e rimettere a posto le fibre.
Sì, tra l'altro c'è anche un esempio qui di materiale che si autoripara, self-healing.
Okay.
Questo è un polimero in cui, vabbè, insomma, ci sono dei nanotubi di carbonio. E quindi è un materiale funzionale, conduttivo, eccetera, che è in grado di autoripararsi, e effettivamente i materiali che si autoriparano sono particolarmente interessanti anche da una prospettiva di sostenibilità, insomma, volendo ragionare nei termini di allungare la vita poi degli oggetti che utilizziamo, produrre meno spreco. Quindi, diciamo, io credo che più in generale ci sia anche un vantaggio concreto a cercare di sfruttare questa intelligenza dei materiali per costruire delle tecnologie effettivamente più intelligenti e per la nostra, insomma, società, per il nostro futuro.
Sì, no, questo me lo ricordo perché alcuni anni fa mi ricordo che al Politecnico, quello di Milano, immagino anche qua a Torino, avevano appunto utilizzato queste soluzioni per andare a o far emergere dei problemi in un materiale di costruttivo, oppure invece a ripararlo, quindi o a capire che c'è stata una frattura o avere un sistema dentro che nel momento in cui, appunto, si spaccava rilasciava del materiale che probabilmente era il concetto di questa cosa qua, quello andava a riparare la cosa, quindi, no, sicuramente l'utilità è notevole. Sicuramente ci sono un sacco di implicazioni umanistiche, perché uno potrebbe pensare certo, veramente di riuscire a quando ci sono, appunto, queste fratture, a provare a formare qualcheduno che in qualche modo si comporti come quel materiale riesca ad unire, che con tutte le fratture di tipo umano che ci sono adesso sarebbe alquanto interessante come cosa.
Certo.
Io volevo fare una domanda sulla slide, quella del labirinto, diciamo.
Torniamo indietro. Eccola qua.
Ecco. E nell'immagine di destra, non so se in realtà esiste una risposta già a questa domanda, però all'inizio, diciamo, mi sembrava che l'organismo si muovesse in tutte le direzioni e poi andasse a concentrarsi quando trovava la vena, diciamo, concentrava tutte le sue risorse lì. Ma guardando verso, diciamo, la fine invece, so bene come indicare il chicco da vena, però come se sapesse già, come se vedesse, tra virgolette, già dov'è la vena successiva. Mm-hmm. Cioè vedevo ad esempio, ecco, questo nell'ultimo, in basso a destra, si dirige già verso una parte, non va da tutte le direzioni, va, ecco, già qua direttamente a sinistra.
Sì.
E quindi questo com'è possibile, diciamo? Mm-hmm. È forse pensando già a quelli che ha già trovato, magari più a sinistra, oppure, sì, interessante.
No, bellissima domanda, effettivamente, perché è effettivamente un modo, no, di pensare, di nuovo tra virgolette, però chi lo sa, è molto diverso, no, dal nostro, perché effettivamente, no, una persona come affronterebbe il problema? Guarda l'immagine e si fa una rappresentazione mentale dell'immagine, perché abbiamo gli occhi appunto che fanno le fotografie, eccetera, e poi, no, fa i suoi calcoli o fa un tentativo, diciamo così, euristico di connessione dei punti. Qui, diciamo, da un lato c'è questa modalità di esplorazione, cioè prima mi espando in tutte le direzioni e vedo cosa trovo, effettivamente questo è un modo, e poi comunque c'è una capacità di diciamo, percezione a distanza comunque di questo organismo, nel senso che comunque quello che permette questo tipo di meccanismo è la presenza di alcuni, diciamo, recettori che sono in grado di percepire la presenza di zuccheri nell'ambiente, sulla superficie di questo organismo. Questo organismo è come se fosse una gigantesca cellula che è, diciamo, è circondato da una membrana, come potrebbe essere la nostra pelle, però questa membrana o questa pelle non è solo sensibile al tatto, ma è anche sensibile alla presenza di alcune sostanze chimiche, tra l'altro, vabbè, anche la nostra, effettivamente, se ci spremiamo un limone sulla mano lo sentiamo anche noi. E quindi questi recettori sono in grado di percepire anche a distanza la presenza di queste molecole di nutrimento, e quindi sono in grado, diciamo, di decidere, se così si può dire, di muoversi nella direzione. Si attiva un meccanismo, diciamo, biomolecolare che fa sì che l'organismo si espanda nella direzione dove percepisce, diciamo, questo gradiente di concentrazione di nutrimento in una certa direzione, ecco. E sì, no, è veramente un meccanismo, insomma, molto, molto affascinante. Poi ovviamente mano a mano c'è anche un meccanismo di c'è un meccanismo in cui l'organismo ritira poi, diciamo, il suo corpo dai punti dove non ha trovato niente per ottimizzare le energie, e c'è anche un meccanismo di memoria, cioè l'organismo lascia alle sue spalle una traccia chimica dei posti che ha già, diciamo, attraversato, sapendo che lì non ci deve tornare perché non c'è più niente, ecco. E quindi
bellissimo. Ma tra l'altro a me sembra quasi che all'inizio sia un, non so come dire, va e sente, cioè proprio feel, e poi decide dopo che ha sentito, dopo. Sì. È quasi previsione, come se vedesse quello che c'è dopo, quindi è bellissimo.
Certo.
Ma quanto, diciamo, in termini di velocità, non, immagino non sia in tempo reale.
No.
Sì.
È accelerato, ci mette, credo che questo video sia diverse ore, tipo 5-6 ore. Comunque, insomma, per giocare con questi organismi si possono anche comunque acquistare online. Ci sono delle persone che li vendono, perché vabbè, questo organismo ha un ciclo vitale un po' particolare, e in realtà è in grado, quando manca l'acqua, nell'ambiente si secca, e poi può essere reidratato e ritorna in vita, diciamo, tra virgolette. Quindi si possono comprare online dei piccoli pezzettini di carta con sopra, insomma, dei pezzi di questo organismo, e poi se si mettono, diciamo, in un ambiente umido con dei fiocchi d'avena, così lui si risveglia, lui, lei, insomma, chi lo sa, si risveglia, e quindi è molto carino anche per organizzare, insomma, esperimenti anche con i ragazzi, insomma, bello, anche per gli adulti come me che si emozionano per queste cose.
Grazie mille.
Grazie a te. Bene.
Se non ci sono altre domande, vi ringraziamo
liberi.
Ancora, esatto, e vi lasciamo liberi di vagare al di fuori della cupola.
Grazie mille.
Grazie mille.